Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Siamo arrivati alla nostra quinta e ultima puntata del nostro ritratto Arrigo Boito. Abbiamo visto la sua vita, abbiamo parlato della sua opera, del rapporto con Verdi, delle due fondamentali amicizie, amori, grandi affetti, Eleonora Duse, Giuseppe Giacosa. E adesso siamo alla puntata finale, al racconto finale. L'abbiamo intitolato Boito e il mondo, perché l'originalità, voi ve ne sarete accorti, Arrigo Boito è un artista originale. Di nessun altro librettista avremmo potuto cucire un racconto così variegato. Ma l'ultimo aspetto che ce lo rende particolarmente interessante e tuttora presente nel nostro tempo è la sua apertura al mondo. Lui, che viveva chiuso nella sua stanza di Via Principe Amedeo con le imposte sempre serrate, come ci testimoniano le fotografie, lui in realtà si dimostra sin dall'inizio, sin dai 20 anni, non solo immerso nel suo presente, ma anche desideroso di cambiarlo. E quindi abbiamo una sua eredità che è arrivata fino a noi, abbiamo dei suoi progetti che sono rimasti vitali e abbiamo in fondo una consegna di valori con i quali possiamo ancora confrontarci. Allora, vediamo concretamente come l'eredità di Arrigo Boito è arrivata a noi, ma parliamo proprio di eredità fisica, materiale, i suoi libri, la sua scrivania, le sue carte, dove sono finite e perché sono finite lì. Allora, Giacosa, che era stato il suo grande amico, muore nel 1906. Giacosa aveva avuto 3 figli, aveva avuto una vita ben diversa rispetto a quella di Boito. Quindi lui si sposa, ha 3 figli, vive sempre nella stessa casa. La sua primogenita, Piera, sposa Luigi Albertini. Luigi Albertini è un nome importante perché sarà il futuro direttore del Corriere della Sera per un ventennio, sino al fascismo, e sarà un giornalista molto famoso, non solo perché è alla testa del Corriere, ma anche per una serie di amicizie importanti, una per tutte nella musica, quella con Arturo Toscanini, che diventano una sottolinfa vitale per quello che è il giornale più importante a Milano e non solo. Quindi Piera Giacosa sposa Luigi Albertini. Quando Boito muore senza eredi, cioè senza moglie, non si sposerà mai, e senza figli, consegna la propria eredità come legato testamentario a Luigi Albertini, al direttore del Corriere della Sera. A noi fa un po' effetto questo, no? Perché sembra una sorta di... Ma in realtà era tutto un gioco di affetti privati. In questa casa a Colleretto viene conservato per testamento lo studio di Boito, lo studio di Via Principe Amedeo, i mobili, i libri, il pianoforte, il tavolo con gli oggetti personali, il contenitore delle carte, la grande biblioteca dove svettano le opere di Shakespeare, tutte annotate a mano. Quando muore Piera, i libri e lo studio vengono donati al Conservatorio di Parma, perché Boito era stato per un paio d'anni direttore del Conservatorio di Parma, ma non direttore chiamato al Conservatorio di Parma. Era anche qui una storia privata. Franco Faccio, vi ricordate, il suo grande amico degli anni di conservatorio, negli ultimi anni della vita indementisce, non riesce più a essere direttore d'orchestra, per carità, e non riesce più a lavorare. Allora, per garantirgli uno stipendio, Toscanini, Parma, lo fa approdare alla direzione del conservatorio. Faccio è talmente malato che non riesce a reggere questo compito e Boito, in modo che lui mantenga lo stipendio, va al suo posto e gli destina questi denari. Quindi, in segno di questo atto di generosità da parte di Boito, tutto quello che di lui rimane viene donato al Conservatorio di Parma. Tuttora questa eredità è lì, quindi tuttora al Conservatorio di Parma c'è lo studio di Boito. Mentre i carteggi, cioè in particolare la corrispondenza privata con Eleonora Duse, vengono dirottati alla Fondazione Cini di Venezia, perché già lì c'erano le carte che gli eredi, la figlia e poi la nipote di Eleonora Duse avevano donato alla Fondazione Cini, quindi in qualche modo i due si riconciliano, si stanno insieme, ecco, abitano nella stessa casa. E quindi ecco perché l'eredità concreta di Boito oggi è perfettamente fruibile, è in un conservatorio, è in una fondazione culturale. Boito aperto al mondo, certo, aperto al mondo perché prima di essere operista, prima di scrivere opera, Boito scrive come critico musicale a 20 anni, nel 63, quando inizia a collaborare con le numerose riviste che pullulavano nella Milano di allora. E in queste riviste parla dei nuovi diplomati del Conservatorio di Milano, vedendo in loro la generazione futura che cambierà il melodramma. E gli obiettivi di cambiare il mondo della musica sono due: cambiare le forme e cambiare il pubblico. Scriveva Boito: cambiare i logori spettacoli, le vecchie musiche, i ranci di balli, le decrepite esecuzioni. Accidenti, che parole, gli scapigliati. Si chiamavano scapigliati. Erano ribelli, amici Emilio Praga, Franco Faccio, tutti quelli che si riunivano allora nei salotti milanesi. Aperto al mondo Boito anche perché, lo abbiamo visto, traduce e quindi in qualche modo si fa conoscere al di là dei confini patri. Nel diario di Cosima Wagner nel 1869 c'è una lettera dove si parla dell'italiano Boito, e la perfida Cosima dice: sì, ha tradotto Tristano, e dice che Tristano è stata una rivelazione, ovviamente ironizzando sugli italiani che se ne accorgono. Prima traduzione del Tristano è questa di Boito, naturalmente sul libretto l'autore è Riccardo Wagner e verrà diretto da Giuseppe Martucci a Bologna, e debutterà poi il Tristano alla Scala nel 1900, 29 dicembre, diretto da Toscanini. Ma Boito e Faccio, innamorati di Wagner, erano già stati a Parigi a 20 anni quando avevano assistito alla famosa prima del Tannhäuser, quella che aveva suscitato lo sconcerto di tutti, e la famosa approvazione di Baudelaire. Ma curioso, passa senza essere osservato, Boito è il primo e forse anche unico traduttore dell'inno, quello che noi chiamiamo l'inno alla gioia, il finale della nona sinfonia di Beethoven. Le famose parole gioia figlia della luce, dea dei carmi, dea dei fior, questi meravigliosi ottonari, Freud, Schönste, Wetter, Funkel e meglio in Schiller, però sono parole firmate Arrigo Boito. E allora, per testimoniare questa attività di Boito aperto al mondo, non possiamo che ascoltare l'Inno delle Nazioni. Inno delle Nazioni, parole di Boito, musica di Verdi, 1862, per l'Esposizione Universale di Londra.
Thank you. ecco, dai lidi remoti della terra, ove rifulge cogentemente il sol, ove distende bianco manto la neve, una migrante schiera di navi remigar per l'acque degli ampi oceani, ed affollarsi tutte verso un magico tempio, ed in quel tempio spargerà mille a mille i portentosi miracoli del genio. Della guerra, allora udissi un cozzattarmi, un saettar di spade, un tempestar di carri di corsieri, un grido di trionfo e un onorante ordine. Eccola, ove fumò di sangue il campo di battaglia, un luttuoso campo santo levarsi e un'elegia di preghiere, di pianti.
Signore, che sulla terra rugiani.
Mondo abbiamo detto Boito, anche perché da subito lo vediamo ventenne legato come testa di punta alla fondazione con Tito Ricordi e il primo maestro di composizione Alberto Mazzuccato alla fondazione della Società del Quartetto. I tre si dicono cultori della buona musica e promuovono la costituzione di un'accademia di musica sotto il titolo di Società del Quartetto, con sede e fondamento a Milano. Società del Quartetto vive e lavora anche oggi, ha avuto un'attività ininterrotta, solo uno stop quando per guerra la sala del conservatorio è stata bombardata, quindi 43-44 i concerti si sono interrotti. È importante la fondazione della Società del Quartetto, ma è importante che a Milano si creda che la musica nuova debba partire dal conservatorio, fiducia nella scuola. Qui andranno Richard Strauss, Hans von Bülow, Rubinstein, Rachmaninoff, Heifetz, Milstein, il quartetto italiano, fino ad arrivare al famoso Pollini con la dichiarazione di non concerto per protesta contro il bombardamento in Vietnam. Il primo concerto della Società del Quartetto porta la data del 29 giugno del 1864 e qualche anno dopo, nel 1878, con la nona diretta da Franco Faccio, si completa la prima integrale delle sinfonie Beethoven in Italia. Non erano mai state eseguite, è la prima integrale per la Società del Quartetto. Vedete che grande apertura al mondo. Boito ovviamente scrive sul giornale della Società del Quartetto. ma non c'è solo il quartetto, c'è anche la nomina a lui nel 1898 come vicepresidente della Scala. La Scala aveva abolito la figura dell'impresario e stava avviandosi verso una riorganizzazione di stampo più moderno, con direttore permanente Toscanini. Andiamo a leggere il cartellone del 1898 e ci fa venire i brividi. Autori italiani, autori europei, grande novità, uno dei cartelloni più memorabili. Boito, vicepresidente, è tra i promotori della creazione del Museo del Teatro alla Scala, tuttora visitabile. Sarà anche consigliere a Milano, senatore del Regno d'Italia dal 1912 alla morte, e proprio con questo suo ruolo formerà delle commissioni ministeriali per la musica e l'insegnamento della musica nelle scuole. Benemerito. Ascoltiamo come omaggio alla Società del Quartetto il Quartetto di Verdi. Il vecchio Verdi a Napoli per l'esecuzione di Aida, la Stolza si ammala e lui nei momenti di ozio scrive il quartetto. Verdi, quartetto, andantino, secondo movimento.
Thank you.
Boito aperto al mondo, Boito è la critica, Boito è l'impegno, Boito è l'eredità che ci lascia. Nei due anni in cui assume la carica di direttore del Conservatorio di Parma, 1890-1892, istituisce la cattedra di bel canto. Che meraviglia, bel canto, come recuperare la tradizione del canto passato. Anche questa operazione di filologia, no? Quanto è attuale. Ed è naturalmente critico musicale. Critico, cioè osa degli interventi anche polemici, ma anche di pura cronaca, che grazie alle sue testimonianze sono rimasti nel nostro tempo a raccontarci la vita di allora. Che cosa ci rimane, oltre la possibilità di leggere anche solo le sue parole, le lettere, le critiche musicali? Che cosa ci rimane oggi di Arrigo Boito? Beh, se passiamo a Milano in Piazza Buonarroti, impossibile non vedere Casa Verdi, lì sepolto Giuseppe Verdi con la moglie, e anche c'è una lapide a ricordo della prima moglie Margherita. Ci rimane il Mefistofele. Ci rimane la memoria del fratello Camillo, che non è solo architetto ma anche autore del famoso romanzo Senso per il film di Visconti. Ci rimane quel mondo di energie, di amicizie, la qualità letteraria, la ricerca su un italiano che il fascismo di lì a poco avrebbe brutalizzato, trasformando slogan e sigle, di una superficialità sconcertante di Motti. Ci rimane lo studio a Parma. Lo studio riprodotto, conservato in conservatorio esattamente come era nella sua casa milanese, con le foto di lui immerso tra i libri e alle spalle la grande foto di Verdi. Ci rimangono i suoi personaggi, i personaggi dei suoi libretti, personaggi in evoluzione, dove il libretto proprio si appoggia, commenta, ce li racconta, ce li porge. Il mago delle parole non è solo la magia di trasformarle in suono, ma anche di farle parlare dall'interno. Vediamo la piccola figura, ad esempio, piccola si fa per dire, però è il tenore giovane, quindi lo possiamo chiamare anche piccolo, Fenton in Falstaff. Quando ci si presenta, ha questo presentarsi anche non letterario, pst, pst, nannetta, due baci, Quinari, dove anche il pst, pst, no? Il richiamo del puro suono, se volete anche preso dalla strada, entra esattamente come sillaba metrica. Inizia in maniera così semplice, come lo potremmo vedere noi da commedia di strada, e finisce nell'ultimo atto con questo meraviglioso: dal labbro il canto estasiato vola per i silenzi notturni e va lontano, finché ritrova un altro labbro umano che gli risponde con la sua parola. Endecasillabi costruiti in sonetto dantesco, perfetto nel rispetto delle regole, un sonetto che sembra pescato fuori dal 1200, ma che invece nelle parole si nutre di una ricerca che lo affratella alle poesie di Baudelaire, inzuppato in Baudelaire nel senso estatico della natura, la natura che va a cambiare le persone. Quindi siamo partiti da pst, pst, e finiamo all'estasiato, questa estasi notturna, questo ecstasis, uscire da sé. Beh, sono piccoli esempi quelli che io vi faccio, però voi sentite da questi quanto sia importante, quanto ancora sia importante nel nostro presente la figura di Arrigo Boito. È un letterato che possiamo ancora leggere, magari anche tenendo da parte, vicino a noi, da parte di pronto il vocabolario, perché molte delle sue parole sono così desuete, così ricercate, che noi ne percepiamo la sonorità ma non il significato, ed è bello anche andare a sfogliare il vocabolario e andarlo a ritrovare. Per finire, finiamo, anzi finisco, usiamo la prima persona, finisco con la pagina che più mi tocca nella librettistica di Arrigo Boito, appunto ve l'ho un po' per cenni raccontato. Questo famoso sonetto è un vero e proprio sonetto, quindi scritto due quartine, due terzine, endecasillabi, le rime rigorose come prescrivevano le regole dantesche, innervato di una sostanza di primo Novecento modernissima, commovente nella immedesimazione del personaggio nel mondo della natura e soprattutto col sopra il manto della pittura, della scrittura verdiana, che lo rende uno dei momenti più belli di tutta l'opera. E quindi ascolto dal labbro il canto estasiato vola, atto terzo, Falstaff, seconda parte.
Thank you. peggio.
Lasciati fare, allaccia.
Non frate il cesto.